Wiki Radio. Il colpo di stato di Napoleone raccontato da Carmine Pinto.
Il 18 Brumaio era novembre. La rivoluzione francese aveva cambiato i nomi dei mesi, l'ordine dei giorni, e quindi il 9 novembre del 1799, in quello che era ancora il calendario rivoluzionario, era il 18 Brumaio. Quel giorno entrerà nella storia di Francia, nella storia d'Europa, perché Napoleone Bonaparte, quello che all'epoca era ancora conosciuto come il generale Bonaparte, fece il colpo di stato perfetto, appunto, il colpo di stato del 18 Brumaio. La giornata iniziò molto presto. Alle 5 di mattina furono convocati gli anziani. Gli anziani era il nome utilizzato per qualcosa che assomigliava a quello che oggi noi chiameremmo il Senato, e cioè la Camera Alta. Napoleone Bonaparte qualche minuto dopo incontrò gli ufficiali della guarnigione di Parigi e poi si recò al Consiglio degli Anziani.
La partita che ti propongo è audace, Napoleone, ma si può giocare. Ci basiamo su due cose. La prima è il disgusto che prova il popolo per il governo ora in carica. E la seconda è che quello stesso popolo ti considera un eroe.
Vuoi rovesciare il direttorio?
Basterà una spintarella.
E al suo posto Napoleone Bonaparte.
Tu hai sempre tenuto le distanze dalla politica. Tu sei riuscito a tenere le mani pulite. Sei il dono del cielo che tutto il paese sta aspettando.
La Francia è in un tale stato di debolezza che non sopporterebbe una nuova rivoluzione. I realisti ne approfitterebbero.
Ma chi parla di rivoluzione? Le cose verranno fatte nella più stretta legalità. Sarà sufficiente chiedere ai deputati di sopprimere il direttorio e di nominare al suo posto un nuovo governo, composto da tre uomini irreprensibili, sia Yes, Roger Ducot e te.
Sì, può funzionare. È possibile se riuniamo i deputati delle due camere in un luogo isolato dove l'esercito può fare pressione su di loro, senza scatenare una rivolta nella capitale.
Ecco l'idea che ci mancava. E con Murat in testa alle truppe, la situazione non può sfuggirci di mano.
Io suggerisco Château Saint-Cloud. È abbastanza lontano da Parigi e facile da controllare.
Saint-Cloud per me va benissimo.
Possiamo dedurre che tu approvi il nostro piccolo progetto?
Quello che tu chiami pudicamente un piccolo progetto, mio caro Giuseppe, non è altro che un colpo di stato. Se fallisce, nel migliore dei casi finiamo in prigione, alla peggio sul patibolo. Sei ancora sicura che Murat vorrà seguirci?
Posso parlare per lui come parlo per me stessa. Vorrà solo sapere per che cosa rischierà la sua libertà e la sua vita.
Per che cosa? Se non si fa un tentativo, Luigi XVIII entrerà ben presto a Parigi. La Repubblica sarà perduta e con lei le conquiste della rivoluzione. Per me è una ragione sufficiente per correre qualsiasi rischio.
Il colpo di Stato era stato preparato qualche giorno prima. L'obiettivo era dare a Napoleone Bonaparte la possibilità di assumere il comando delle truppe di Parigi. In quel modo Napoleone avrebbe controllato la città, avrebbe controllato i poteri della città e avrebbe potuto accompagnare quello che alcuni dirigenti politici della rivoluzione, prima di tutti l'abate Seguier, stavano immaginando da qualche mese. Napoleone entrò nella sala del Consiglio degli Anziani. Napoleone non era bravo a parlare in pubblico, non sapeva parlare alle assemblee o forse non aveva ancora imparato a parlare alle assemblee. Farfugliò confusamente delle parole, degli stereotipi, delle retoriche che per molti aspetti ricordavano proprio gli avvocati e i deputati che tanto disprezzava, ma il lavoro era stato preparato e alla fine il suo discorso fu coperto da un applauso, magari anche accompagnato dagli ufficiali che stavano con lui. Napoleone ebbe i pieni poteri, ebbe il comando della guarnigione di Parigi e soprattutto ottenne quello che insieme agli altri cospiratori, agli altri congiurati stavano preparando ormai da qualche settimana, anzi da qualche mese, e cioè spostare le camere lontano da Parigi, a Château Saint-Cloud, e organizzare lì il passaggio finale, e cioè il trasferimento dei poteri, evitando che i deputati potessero cercare aiuto o semplicemente tentare di sollevare la città.
Voi dovrete controllare le porte di Parigi il 18 Brumaio. Nessun inviato del governo deve poter entrare o uscire dalla città. Voglio anche che la vostra censura sorvegli tutto ciò che verrà annunciato dalla stampa. Le gazzette saranno autorizzate a pubblicare solo quello che verrà deciso dai miei amici e da me stesso.
Insomma, voi mi state chiedendo di favorire un complotto.
Io non chiamerei complotto il fatto di sbarazzare il paese da un governo di persone marce e corrotte.
Anche se non sono sempre d'accordo con la sua politica, io faccio parte di questo governo, lo sapete.
Ma farete parte anche del prossimo. Se riesco, avrò bisogno di voi. Sarete il mio ministro della polizia.
È molto generoso da parte vostra, ma io sono già ministro della polizia, quindi se non avete degli altri argomenti...
Sì, ne ho uno. Durante il terrore avete massacrato centinaia di realisti. Ho anche sentito dire che li avete mitragliati a bruciapelo, costringendoli a scavare la propria fossa. Sono sicuro che non lo avranno dimenticato.
Chi c'è con voi?
Tutti. Generali come Murat e Lefebvre. Politici come Sieyès, Roger Ducos, Talleyrand.
Talleyrand? Avete messo Talleyrand a parte del piano? È una terribile imprudenza. Ha sempre tradito tutti quanti, Talleyrand.
Non vorrà tradire se stesso. Sa perfettamente dove stanno i suoi interessi. Si aspetta molto da me e con ragione. Se non mi pianterà, io non pianterò lui. E questa proposta vale anche per voi.
Il colpo di Stato era stato preparato dopo il ritorno di Bonaparte dall'Egitto. Napoleone era diventato già una celebrità qualche anno prima, quando, da un oscuro ufficiale utilizzato nelle artiglierie che assediavano Tolone, si era riuscito in un qualche modo a inserire nell'establishment rivoluzionario, offrendo le sue capacità militari a Barras, proprio uno dei direttori che diventeranno poi obiettivo del colpo di Stato, quando i realisti cercarono di fare a loro volta un colpo di Stato e eliminare la rivoluzione a Parigi. Ma Napoleone Bonaparte divenne una star, divenne una grande celebrità l'anno successivo, quando comandò l'Armata d'Italia. Nel giro di un anno e mezzo vinse 50 battaglie, conquistò l'Italia. Per molti aspetti la rapinò e riempì il direttorio alla Francia di ricchezze e di opere d'arte, ma soprattutto consentì alla Francia rivoluzionaria di superare la lunga crisi iniziata nel 1792, quando si era formata la prima coalizione antifrancese, di fatto a vincere la guerra, a ottenere il suo riconoscimento, l'esistenza stessa della Francia rivoluzionaria in Europa e soprattutto a portare quelle ricchezze che consentirono a coloro che avevano preso il potere, appunto il direttorio, a vincere. Ma non era successo solo questo. L'oscuro generale era diventato il generale Bonaparte, una vera e propria stella della rivoluzione francese, un mito per l'esercito, un uomo temutissimo dalle potenze e dalle grandi monarchie europee. E il suo mito era diventato leggenda quando riuscì a convincere il direttore a sostenere una spedizione impensabile fino a quel momento, e cioè la conquista dell'Egitto. Napoleone riuscì a prendere l'Egitto, ma la sua flotta fu distrutta e restò isolato. Restò isolato fino a quando, nell'agosto del 1799, dopo che per 6 mesi non aveva visto né gazzette né giornali, ebbe notizia che il direttorio era in crisi, si era formata una seconda coalizione che aveva sconfitto le armate repubblicane e soprattutto l'Italia era perduta. Per Bonaparte questo diventò il pretesto per tornare. Lanciò un proclama all'esercito, si imbarcò in un viaggio incredibilmente avventuroso come tutta la storia di Bonaparte, riuscì a tornare in Francia e immediatamente si mise al lavoro. Capì che tutta la Francia guardava verso una stella, la stella di Bonaparte, e capì che quello era il momento per conquistare il potere. La Francia era stretta in una tenaglia, a volte una tenaglia anche immaginaria, però una tenaglia. Da un lato i repubblicani, i rivoluzionari e tutto il mondo che era intorno a loro temeva i realisti. Dall'altro la seconda coalizione, l'alleanza di potenze europee che voleva distruggere la rivoluzione, aveva conquistato l'Italia. E ancora l'Inghilterra, attraverso il suo astro emergente, cioè l'ammiraglio Nelson, stava conquistando progressivamente il controllo che diventerà il dominio dell'Atlantico. Per Napoleone quindi l'occasione era perfetta e immediatamente cominciò a stringere rapporti. Decisivo fu uno dei 5 direttori. Il direttore era formato da appunto 5 persone ed era l'organo esecutivo di quello che era diventato il nuovo sistema istituzionale francese, fatto dal Consiglio degli Anziani, la Camera Alta, dalla Camera Bassa e appunto da un direttorio di 5 persone a cui si affiancavano i ministri. Napoleone aveva bisogno di una parte dell'esecutivo, di una parte del governo per liberarsi del resto e conquistare il potere. La chiave fu l'abate Seguier, un uomo che da sempre organizzava, faceva, disfaceva costituzioni, faceva, disfaceva gruppi politici e partiti e che aveva compreso che la debolezza, la fragilità del potere esecutivo sarebbe significata anche la sua fine e di coloro che avevano preso il potere. E così la tela si allargò. Con Napoleone c'era già l'esercito, o gran parte dell'esercito, si schierò una parte del direttorio, tutti i generali che stavano a Parigi, molti erano già famosi come Lannes, Murat, Marmont, anzi erano molto amici suoi, e poco alla volta quei gruppi di poteri, quelle istituzioni, e tra questi coloro che erano già diventati e saranno negli anni successivi le due anime, quasi demoniache per molti, della rivoluzione, della repubblica, del consolato e dell'impero, e cioè il ministro degli interni Fouché e il ministro degli esteri Talleyrand. Da tela era pronta, bisognava stenderla bene e bisognava farlo senza far pensare ai francesi che si cancellava il risultato della rivoluzione. Il colpo di Stato doveva diventare comunque la continuazione, anzi il coronamento, meglio, la difesa della rivoluzione. La data prescelta era il 17 Brumaio, però Napoleone era superstizioso, o perlomeno così si disse, e quindi siccome il 17 Brumaio era venerdì 17, si scelse di fare il giorno dopo, e cioè il 18 Brumaio. Napoleone, come abbiamo visto, era entrato nella sala degli anziani. L'obiettivo era non solo affidargli il comando delle truppe di Parigi, ma poi, una volta spostata la riunione delle camere a Château-Saint-Cloud, di fare in modo che il potere dal direttorio venisse trasferito a Napoleone e ai suoi alleati. Tutto questo sarebbe dovuto avvenire il giorno prima, ma il risultato pieno era il 18 Brumaio. La mattina fu votato il decreto. Dopo che fu votato il decreto, Napoleone uscì e si rese conto che non aveva fatto una bella figura. Era all'inizio della sua carriera politica, non sapeva parlare in pubblico, e così a un certo punto ritrovò quello che era il generale Bonaparte, guardò la folla che stava fuori dal palazzo del Consiglio degli Anziani, quello che oggi tra l'altro è il palazzo del Senato dell'Assemblea Nazionale Francese, guardò i militari e a un certo punto vide un ometto, era il segretario di Barras, il suo nemico del momento, che si avvicinava per dirgli qualcosa, forse voleva trattare, e invece Napoleone tornò a essere Bonaparte. Capì che doveva conquistare la folla, capì che doveva tornare a essere l'uomo che aveva parlato ai soldati ad Arcole, a Rivoli, a Castiglione, ad Alessandria d'Egitto. Prese questo ometto per la mano, lo guardò e cominciò a gridare delle parole che poi sarebbero restate incise nella storia dell'impero. Che cosa avete fatto di questa Francia che vi avevo lasciato in pieno splendore? Vi ho lasciato la pace e ho ritrovato la guerra. Vi ho lasciato delle vittorie e ho ritrovato dei rovesci. E continuò fino a quando i soldati, il pubblico, tutti cominciarono ad applaudire, a gridare viva Bonaparte, e capì che il 18 Brumaio era il giorno della sua vittoria. Il decreto era stato votato, le camere sarebbero state spostate a Saint-Cloud, la folla, i militari, i suoi ussari, i granatieri che lo accompagnavano, continuarono a urlare il suo nome.
Siamo rinchiusi qui senza poter vedere né sentire niente.
Sangue freddo, generale.
Sangue freddo? Mentre si gioca il destino della Francia? E il mio?
Anche il nostro. Roger Ducos e io abbiamo tanto da perdere quanto te, e se tu ne esci vincente, ci guadagnerai più di noi.
No, niente affatto. Una volta eletti assicureremo il potere a tutti e tre. Siamo d'accordo, e io una sola parola.
Hai una sola parola?
Sì. Sì, Murat? Cosa, cosa? Ma parla dunque, invece di seccare l'aria con le braccia. È andata?
No.
Hanno votato?
Talleyrand è appena arrivato e dice che vuole vedervi.
Sono appena tornato dall'Orangerie. Non sembra che le cose vadano esattamente come noi speravamo.
Se mio fratello non sa farsi obbedire da quella gente, a che serve che sia il loro presidente?
È il loro presidente, non il loro generale. Ai deputati non si possono dare ordini come se fossero un reggimento.
Lo vedremo questo. Soldati, con me!
Il 18 Brumaio, il colpo di Stato era stato costruito. Le premesse c'erano tutte, Napoleone controllava l'esercito, il decreto che gli affidava il comando era stato votato, anche se illegale, il Consiglio degli Anziani non poteva farlo. Napoleone però ormai controllava la città e il giorno dopo si sarebbero riunite le camere. Ora la partita giocava a quello che fu il vero architetto del colpo di Stato. Non fu solo l'abate Sillier, non fu Murat, non furono i suoi collaboratori, cioè il fratello Luciano Bonaparte, che era il presidente della Camera Bassa e che è quello che doveva ottenere il voto per affidare definitivamente i poteri dal direttorio al gruppo che avrebbe guidato Napoleone Bonaparte. Il giorno dopo, quindi, i deputati arrivarono a Saint-Cloud. Un'ora dopo arrivò Napoleone con la sua scorta. Château-Saint-Cloud era circondato, c'erano i granatieri di Napoleone, c'era anche la guardia dei parlamenti, ma soprattutto c'erano i suoi uomini, i suoi soldati. A quel punto Napoleone capì che stava guadagnando del tempo prezioso. I deputati cominciarono a gridare e urlare nella sala presieduta da Luciano Bonaparte. Dissero che bisognava giocare alla Costituzione. Non serviva a nulla, ma in realtà gli regalarono molte ore e Luciano Bonaparte fece in modo che questo durasse fino al pomeriggio. A pomeriggio però la discussione degenerò. Il pretesto scelto dei cospiratori per giustificare il passaggio dei poteri, per giustificare il trasferimento dal direttorio a quello che si chiamerà il consolato del del potere era una presunta, una misteriosa cospirazione, forse giacobina, forse realista, comunque una congiura contro la Costituzione. Eppure nella sala, nell'assemblea alta, il gruppo più radicale, non solo loro, cominciarono a gridare, a urlare, cominciarono a chiedere spiegazioni, a chiedere qual era questa congiura. Esisteva veramente questa congiura che aveva fatto spostare le camere? A quel punto Napoleone perse la pazienza, perse la freddezza che aveva avuto fino a quel momento. Entrò prima nella sala degli anziani e anche lì, come era stato il giorno prima, non era il Napoleone dell'esercito, non era il Napoleone dei granatieri, non era l'uomo che arringava l'armata d'Italia. Era l'uomo che ancora non sapeva come trattare i politici, i notabili, i deputati. Disse parole confuse, ma fu ancora più confuso quando entrò nella Camera Alta. E fu più confuso perché i deputati cominciarono a urlargli addosso. Molti gridarono che bisognava metterlo fuori legge, fino a quando un gruppo di questi, guidati da un Erculeo Giacobino, gli fu letteralmente addosso e cominciò a tempestarlo di pugni. Napoleone cercò ancora di far fuggire delle frasi retoriche, forse banali, ma fu salvato dai suoi granatieri e dalla sua scorta, che capirono che tutto cominciava a diventare molto pericoloso. Due di questi granatieri lo alzarono letteralmente di peso, lo portarono fuori dalla sala. In quel momento fu Luciano Bonaparte il genio del colpo di Stato. Capì che non bisognava dare la possibilità all'Assemblea di votare e capì che bisognava mantenere l'Assemblea anche confusa fino a un atto risolutivo. Nel frattempo si erano fatte le 5 del pomeriggio, Napoleone uscì dalla sala e fu raggiunto da degli emissari di Talleyrand che gli dissero che nella sala volevano metterlo fuori legge. Seyé, Roger Ducos, che era l'altro direttore partecipe della congiura, cominciavano a perdere la testa, ma Napoleone capì che aveva ancora una volta quella che era stata sempre la sua forza, i soldati, l'esercito. Si affacciò dalla finestra e vide che gli uomini di Murat, i cavalleggeri, i granatieri, erano tutti pronti. Capì che poteva risolvere tutto attraverso le baionette. Nel frattempo alcuni suoi granatieri presero di peso anche suo fratello Luciano Bonaparte, lo portarono fuori e ancora una volta Luciano Bonaparte ebbe la grande intuizione. Prese una sciabola, un pugnale lì, lo avvicinò al petto di suo fratello, cominciò a gridare ai soldati che la Costituzione era in pericolo, che dovevano difendere la Costituzione e che lui stesso avrebbe ucciso suo fratello se tradiva la Costituzione.
Ufficiali e soldati della Repubblica, avvicinatevi! Avvicinatevi! L'assemblea che presiedo è sotto la minaccia di una fazione di facinorosi armati di pugnali. È contrario a tutti i principi della Repubblica che una minoranza faccia pressione col terrore su un'assemblea eletta dal popolo!
Ai vostri posti!
Accusare Bonaparte di fomentare un colpo di Stato è un'odiosa calunnia. Vedete questa lama? Io non esiterei ad affondarla nel cuore di mio fratello se lo sospettassi di attentare alla libertà.
Soldati, forte del diritto che mi dà il decreto promulgato ieri, 18 Brumaio, io dichiaro che i rappresentanti della nazione sono in pericolo. Di conseguenza, io vi ordino...
Sappiamo che cosa fare!
Alle 5:30 del pomeriggio, i granatieri, gli ussari, cominciarono a marciare verso il Consiglio, verso la Camera Alta. Li guidavano due generali fedelissimi di Napoleone, Murat e Leclerc, e il rullo dei tamburi e le baionette inastate diventarono il simbolo del colpo di Stato e il simbolo del 18 Brumaio. In realtà Murat era molto intelligente, Leclerc ancora di più, sapevano benissimo che sangue non doveva essere sparso, e così fu. Al rullo dei tamburi, i granatieri, addirittura gli ussari a cavallo, Murat a cavallo, entrarono nella Camera Alta, cominciarono a spindonare i deputati, coloro che gridavano dalle tribune. Leclerc non era un uomo freddo come Murat. Murat disse molto banalmente, molto semplicemente, molto nettamente ai suoi soldati: liberateci da questa gente, cacciateli via. Nel giro di pochi minuti tutti i deputati furono portati fuori dal Consiglio, cominciarono a disperdersi nei giardini, anzi nei giardini furono anche presi in giro dai soldati che li aspettavano, che li guardavano scappare. I deputati, in quel mondo romaneggiante in cui si adottavano tutti i simboli più o meno inventati dell'antica Roma, portavano delle lunghissime tuniche rosse che li facevano inciampare, li facevano sembrare ridicole. In ogni caso l'obiettivo era stato raggiunto. La Camera non aveva votato. Anche il Consiglio degli Anziani nel frattempo si era sostanzialmente allineato al colpo di Stato. Luciano Bonaparte, come sempre lucidissimo e vero regista delle ultime ore del colpo di Stato, radunò i deputati disponibili e gli fece votare la mozione. La sera, prima il consiglio degli anziani e poi la camera bassa, avevano sostituito il direttorio e avevano concentrato il potere in quello che prese subito il nome del consolato. Napoleone era primo console, i direttori che l'avevano seguito, Seyer e Roger Ducos, erano gli altri due consoli. Il colpo di Stato era riuscito, era stato un colpo di Stato perfetto, senza spargimento di sangue e soprattutto seguendo la linea indicata da Luciano Bonaparte, trasferire i poteri per via legale, per via parlamentare. Il 18 Brumaio era stato un colpo di Stato perfetto, non come quelli di Frutti d'Oro o di Termi d'Oro, quello che aveva fatto lo stesso direttorio qualche anno prima. Era stato preparato da una congiura a cui hanno partecipato tante persone ed erano riusciti a tenerle segrete. Avevano coinvolto i poteri forti, i notabili, l'esercito, una parte del direttorio e questo non si era saputo. Soprattutto era stato un colpo di Stato perfetto perché nel giro di due giorni si era passati dal regime instabile del Parlamento rivoluzionario a quella che sarà rapidamente la dittatura centralista napoleonica, non solo senza spargimento di sangue, ma anche praticamente senza resistenze. Lo raccontò stesso Napoleone Bonaparte, che raccontò quasi stupito che la sera, quando tornò a Parigi, la città era calma, nessuno protestava, nessuno gridava, l'instabilità, la corruzione, la disastrosa gestione del direttorio aveva facilitato il colpo di Stato del 18 Brumaio. E quel giorno entrò nel mito e nella leggenda non solo perché Napoleone aveva preso il potere, ma perché da quel momento non fu più il generale Bonaparte, ma fu appunto Napoleone.
Di dove siete?
Di Milano, sire.
Ah, della Cisalpina.
Però abito a Roma.
Nello stato della Chiesa.
Veramente la Chiesa non è più uno stato.
Bene, bene. Mi fa piacere. È quello che io ho sempre sostenuto. La separazione dei poteri, spirituale e temporale. Io ho avuto una lunga storia con il papato, perfino la scomunica. Dopo però ho fatto il concordato e comunque il papa mi ha dato anche delle belle soddisfazioni. Nel 1804, come certo saprete, Sua Santità in persona mi ha incoronato.
Imperatore dei francesi, certo. È proprio di questo che vorrei parlare.
Siate breve, vi prego. Non posso concedervi più di mezz'ora. Avete scelto male il momento. Di notte, qui, nella mia tenda, alla vigilia di una grande battaglia. Non potevate venire all'alba, piuttosto? Ah, mi sono così annoiato. 10 mesi sono lunghi da passare. Sareste stato il benvenuto. Io avrei potuto concedervi tutto il tempo che vi serviva per la vostra... come la chiamate?
Intervista. Se preferite, sì, le possiamo rimandare. Eventualmente verrò a Sant'Elena.
Sant'Elena? E dov'è? Non la conosco.
È anche questa un'isola, come l'Elba. Una piccola isola sperduta in mezzo all'Oceano Atlantico.
Ma guarda, perché mai ci dovrei andare? Con tutto quello che ho da fare qua, no, no. Tra l'altro, detesto le isole. Non mi va di sentirmi costretto in un posto. Perfino la Corsica mi sembrava piccola, angusta. Io ho bisogno di grandi spazi.
Come questa pianura.
Sì, Waterloo mi piace. Poi è un bel nome. Suona bene. Credetemi, il nome conta per la storia. Marengo. Austerlitz. Wagram. Non sembra, eppure i nomi hanno una loro importanza per consacrare una vittoria.
E Mosca?
Non parlatemi di Mosca, la detesto. Il freddo, la neve, la fame, e poi tutte quelle casupole che bruciano, che orrore. Una civiltà contadina.
Che vi ha sconfitto?
Perché non cambiamo discorso? Se non sbaglio, prima volevate parlare della mia incoronazione.
E subordinatamente della vostra ambizione.
Sono ambizioso, lo riconosco. Del resto, cosa c'è di male? Anche Alessandro lo era. E Giulio Cesare, no? E Carlo Magno, allora? Spero che non vorrete farmi la morale, signor... Scusatemi, ma non ho afferrato bene il vostro nome, come...
Non ha importanza. Quello che conta è il vostro, Napoleone Bonaparte. Non c'è che dire, un nome imponente.
Un nome qualsiasi, invece. Sono io che gli ho dato lustro, che l'ho reso importante. Se adesso risuona così bene, è per merito mio, per quel che ho fatto. come del resto capita sempre con tutti i nomi, da Gesù Cristo a Cristoforo Colombo.
Il 18 Brumaio preparò l'impero. La scelta di trasformare la rivoluzione in una dittatura non significò, almeno nell'interpretazione di Bonaparte, un ritorno alla monarchia. La Francia non voleva tornare alla monarchia, almeno la sua maggioranza. I notabili, l'esercito, erano disposti ad accettare un potere unificato, centralizzato nelle mani di un solo uomo, ma questo potere doveva garantire i risultati politici, le acquisizioni di terre, le carriere, la stessa trasformazione sociale e culturale della rivoluzione. E allora ci fu un'altra risposta. Questa risposta fu il grande impero, un grande impero che Napoleone volle con un plebiscito, perché fino alla fine sostenne che era la continuazione, la prosecuzione, il trionfo della parte migliore della rivoluzione. Per 15 anni Napoleone diventò il padrone, il simbolo, l'eroe, la guida della Francia. E la Francia fu trasformata esattamente come Napoleone aveva pensato il 18 Brumaio, un grande potere centrale che non negava, anzi esaltava la bandiera tricolore, ma affiancava alla bandiera tricolore l'aquila e le api di quelli che diventeranno i simboli del grande impero. 4 anni dopo Napoleone era in guerra con la terza coalizione. Poco più di 5 anni dopo, Napoleone vinse la grande battaglia di Austerlitz e poi travolse i prussiani a Jena e poi ancora i russi a Friedland. Quegli anni furono gli anni del trionfo del grande impero. Il trionfo del grande impero fu il trionfo del 18 Brumaio. L'idea di un progetto politico modernizzante che potesse tentare una soluzione, una mediazione attraverso un disegno universale, che era quello di una monarchia europea che rispettava, almeno a parole, i diritti dell'uomo. In realtà questo progetto fallì. La dittatura di Napoleone ebbe anche aspetti brutali, aspetti violenti, e fu stesso Bonaparte, per le conseguenze del 18 Brumaio, a perdere la testa, a fare del suo potere qualcosa di incontrollabile, a pensare che poteva arrivare dappertutto, fino a quando giunse, ed è vero, alle porte di Mosca, ma Mosca bruciò e la grande armata fu distrutta. Eppure, oltre che il mito e la leggenda del colpo di Stato e del suo disegno universale, restò anche qualche altra cosa. Il mito del colpo di Stato perfetto, di un intervento deciso, netto, risolutore, che poteva cambiare la sorte, coinvolgere le masse, il popolo, e presentarsi come si era presentato Bonaparte, al di sopra dei partiti e delle fazioni. Queste erano le sue parole. E il colpo di Stato lo tentarono tutti. Solo tra la Seconda Guerra Mondiale e gli anni Ottanta ci sono stati 311 colpi di Stato in 79 paesi e probabilmente almeno 170 hanno ottenuto qualche risultato, per non parlare dell'Ottocento, quando a tentare ammutinamenti, rivolte, furono eserciti, generali, e tutti pensavano, tutti guardavano all'indietro, tutti guardavano al 18 Brumaio. E forse l'altro colpo di Stato perfetto lo fece proprio suo nipote, Napoleone III, quando nel giro di pochi anni trasformò la Repubblica nata dalla fine della monarchia d'Orleans in quello che diventerà il secondo impero, appunto quello di Napoleone III. Eppure l'impero di Napoleone III cadde sulle sue rovine, diventò l'ombra dello zio, del grande zio, e fu proprio uno degli scrittori più aggressivi, più influenti dell'epoca, uno che avrebbe lasciato un segno non solo nel XIX, ma anche nel XX secolo a dirlo. Si chiamava Karl Marx, e gli fu chiesto di scrivere un articolo per una rivista che usciva a New York sul 18 Brumaio del nipote, così veniva chiamato, di Luigi Napoleone. E Karl Marx scrisse che Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Scrisse Karl Marx, ha dimenticato di aggiungere la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa. Cossidier invece di Danton, Louis Blanc invece di Robespierre, la montagna del 48 invece della montagna del 93, il nipote invece dello zio.
Il 9 novembre 1799 in Francia, Napoleone mette in atto il primo colpo di Stato della storia contemporanea. Carmine Pinto l'ha raccontato a Wikiradio.
Bah. A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.